Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti alla nostra puntata. Siamo alla 239esima trasmissione. Tutto un po', andiamo verso Natale. Il giorno di Natale naturalmente non saremo in onda, faremo degli special in pratica. Come sempre insieme a me c'è Carletto Fiorucci, che saluto, auguro una buona mattinata, una mattinata fredda, ma è inverno, Carletto, quindi non ci possiamo far nulla.
Beh, ancora non è inverno, è il 21 dicembre, vabbè, credo, però, il 21 dicembre, però ci stiamo avvicinando a quelle del tipo di temperature. Esatto. Adesso siamo a guardo, quindi sotto le montagne. Abbiamo oggi, questa mattina, come ospite per poco tempo, perché anche ha da fare, anche lui ha degli ospiti, quindi abbiamo Nello Todori, l'architetto Nello Todori, a cui volevo fare subito una domanda.
No, perché appunto, perché Nello Todori stamattina?
Perché gli farò questa domanda, che capirei perché è qui. Okay. Allora, è stato scoperto, tra virgolette, un vecchio acquedotto, no? Dalle zone delle Frati, eccetera, eccetera. E io so, Nello, che tu avevi già parlato di una via dell'acqua in una tua pubblicazione, no? Che era per la Rocchetta, se non è.
Diciamo che io, in saggi che ho scritto anche francamente molto tempo fa, tra i quali Fons Vite, accennavo, diciamo così, a questa preesistenza che è l'acquedotto cinquecentesco, che in realtà, però, attenzione, è l'acquedotto cinquecentesco, ma sicuramente è l'acquedotto tracciato su un vecchio acquedotto medievale, che ha riferimento sicuramente con la fondazione della terza città, della terza Gualdo medievale. Parliamo in questo caso della fondazione nel 1237 e poi soprattutto con la venuta a Gualdo di Federico II della fondazione di questa città murata.
Cioè, tu vuoi dire che l'acquedotto scoperto, cioè riscoperto, è un acquedotto costruito su un altro vecchio acquedotto?
Probabilmente sì. Cioè, diciamo che c'è una livelletta naturale che collega le sorgenti della Rocchetta con la città di Gualdo. Io naturalmente faccio riferimento alla terza Gualdo medievale, cioè la Gualdo costruita sul colle Sant'Angelo.
Perché, scusa Nello, ma dicono che sia invece l'acquedotto fatto dal cardinal Ciocchi del Monte, allora quindi la storia viene ribaltata per certi aspetti?
No, non è ribaltata, sono due cose conseguenziali. Cioè, l'analisi che io faccio e, diciamo, gli interrogativi che mi pongo, quali sono? Esiste una livelletta naturale che collega le sorgenti della Rocchetta con il colle Sant'Angelo.
Ma le sorgenti della Rocchetta o quelle di Santo Marzio?
Santo Marzio Rocchetta.
Ah, ok, quella la zona.
Santo Marzio, parlo della Rocchetta, ma in realtà parlo di un sito geografico dove ci sono numerose sorgenti, tra le quali quelle della Rocchetta e di Santo Marzio. Questa livelletta naturale sottolinea anche un tracciato. Allora, l'interrogativo che io mi pongo qual è? Naturalmente, nel momento in cui sul colle Sant'Angelo nasce una città anche murata piuttosto importante, ai confini dei territori imperiali con i territori dello Stato della Chiesa, cioè Gualdo è l'avamposto di un confine territoriale che è quello del territorio imperiale. Infatti Gualdo viene fondata in realtà come città murata, come città che acquista una rilevanza anche proprio strutturale, urbana e militare, viene fondata da Federico II. È naturale che si debba immaginare che in un territorio molto ricco di acque, peraltro acque sorgenti molto vicine al colle Sant'Angelo, per ragioni proprio strutturali, diciamo di sviluppo, sia stato realizzato a metà del XIII secolo un acquedotto. Quindi io parto dal presupposto che un acquedotto in qualche modo è stato costruito a metà del XIII secolo.
Ma tu vuol dire che tutti, tutti chi è naturalmente al corrente di queste cose conosceva già la presenza di questo acquedotto?
Allora, che esistesse un acquedotto, cerchiamo di essere abbastanza precisi, probabilmente prima medievale e poi cinquecentesco naturalmente per l'influenza che ha avuto il primo legato pontificio di Gualdo, che è Antonio Maria Ciocchi del Monte, il quale non solo trasforma la Rocca Flea in residenza, ma interviene anche in maniera sistematica sulla struttura urbanistica della città.
Sì, lo so, purtroppo.
Peraltro interviene su un settore e su un tema che è legato all'acquedotto. Sappiamo benissimo che il Cardinal del Monte fece costruire moltissime fontane nel centro della città. Questa ricchezza, diciamo, di questo territorio provvisto di acqua in quantità ha fatto sì che naturalmente Gualdo avesse una fonte importante dal punto di vista dell'acqua e contemporaneamente utilizzare questo anche per abbellire la città, perché attenzione, la fontana sul fianco destro della cattedrale di San Benedetto è il paradigma proprio del fatto che l'acqua naturalmente è un bene naturale, ma contemporaneamente anche il pretesto per abbellire la città, costruendo, diciamo così, anche fontane di una certa rilevanza
artistica. Ecco, io volevo chiederti, Nello, ma allora questa scoperta non è una scoperta, insomma?
Beh, naturalmente io questa cosa qui la leggo in questa maniera. Secondo me, più che parlare di scoperta, che forse, diciamo così, è una terminologia un po' azzardata, perché comunque si sa che esiste praticamente un acquedotto che allo stato attuale è soprattutto quello cinquecentesco.
Certo.
Perché? Perché l'acquedotto cinquecentesco probabilmente è andato a riformalizzare, certo, una struttura che era di origine medievale. Ma io di questa scoperta, tra virgolette, la cosa che io reputo importante invece è un'altra, è l'attenzione che a questo punto è stata posta dalla cittadinanza su questo tema. Perché? Perché per esempio, e a questo punto devo necessariamente parlare in prima persona, autocitandomi, se mi è consentito, nel progetto delle vie dell'acqua,
esatto, sì,
che sostanzialmente è un progetto di valorizzazione dei percorsi naturali e ambientali, associati però, diciamo così, anche, come dire, alla riscoperta e valorizzazione delle antiche infrastrutture idrauliche, quella che io ho chiamato la via dell'acqua principale, che è la via che parte dalla Rocca, che è una sorta di stazione di partenza, sì, e di arrivo, la via dell'acqua principale, che in sostanza sarebbe dalla rotatoria via del Soccolanti, sì, fino, sì, ad arrivare, diciamo, a Santo Marzio e la Rocchetta, l'ho chiamata via dell'acqua principale per due ragioni fondamentali. Uno, perché naturalmente porta le sorgenti di questo territorio più conosciute e più importanti in qualche modo, ma anche perché lungo questo tracciato si sapeva benissimo che c'era un antico acquedotto. Dopodiché questo acquedotto, che sostanzialmente corre parallelo alla strada, e infatti rispetto a questo poi voglio sottolineare un aspetto strutturale che secondo me ha una sua rilevanza e un certo interesse. Lungo questo percorso noi non abbiamo più una continuità del tracciato,
cioè,
dell'acquedotto.
Cioè.
Perché? Perché ad esempio dalla rotatoria fino ai Zoccolanti, lì gli insediamenti residenziali che hanno comportato naturalmente scavi, sì, per creare i piani di appoggio per l'abitazione.
Hanno praticamente distrutto.
Sostanzialmente sì, però noi abbiamo soprattutto, a mio modo di vedere, una linea piuttosto coerente di questo acquedotto che va dall'interno dell'area di pertinenza del convento dei Zoccolanti, dove io sono assolutamente convinto che sotto praticamente il terreno superficiale si nasconde l'acquedotto. Dopodiché, nel momento in cui invece l'acquedotto esce praticamente dall'area di pertinenza dei Zoccolanti, abbiamo questa preesistente visibile a tutti, che è l'acquedotto che sostanzialmente ha questa caratteristica, che corre parallela alla strada che porta a Santo Marzio, ma soprattutto l'acquedotto come struttura muraria andando verso Santo Marzio è sulla destra, ha una doppia funzione, che è quella di muro di contenimento e contemporaneamente struttura idraulica, insomma.
Ho capito. Certo,
bene. Dopodiché volevo concludere dicendo che in linea di massima, cosa che io francamente ho rilevato, anche perché se voi andate per esempio sulla parte posteriore dell'ingresso della Rocca Flea, lì c'è una sorta praticamente di balaustra chiusa in cui è possibile vedere proprio il modello tipologico di questo acquedotto che noi abbiamo messo sostanzialmente in vista. Il modello tipologico sostanzialmente qual è? È quello di uno scasso sul terreno, alto mediamente 150-160 centimetri, con una larghezza media praticamente di 60 centimetri, che si restringe nel piano più basso perché questo favorisce lo scorrimento dell'acqua.
In pietra, tutto in pietra.
Tutto in pietra.
Ok, Nello, ringraziamo. Grazie di averti disturbato.
Bene,
avevi degli ospiti, quindi comunque ti ringraziamo di questo tuo intervento.
E speriamo che, ecco, adesso anche le nuove generazioni le possono vedere queste bellezze che sono state riscoperte grazie a dei lavori, no?
Beh, di solito molte volte si scopre casualmente le cose,
devo dire per concludere che uno degli interventi pilota proprio diciamo di questo progetto delle vie dell'acqua è proprio la valorizzazione di questo tracciato dell'acquedotto esistente.
Grazie Nello, grazie. Buona giornata.
Amor che muovi il sole, le stelle, il mare, dove sei? Che qualcosa qui non va. Oh, e già che siamo figli di un dio minore, cosa vale un mondo senza te? Accecato dal sole, con in bocca un fiore, son caduto al mondo solo come te. Questo mondo invano, vecchio da bambino, dove andiamo, andiamo, ognuno pensa a sé. Amor che muovi il sole, le stelle, il mare, tu dove sei? Che qualcosa qui non va. Che siamo figli di un dio minore, non posso sopportare un mondo senza di te. Ci vuole un cielo per volare, ferite e ali addosso, vivi per difetto in questo posto qua. Immacolato cielo che ci vendemmi il cuore, benedetto sole in questo cuore qua. Senza di te. Amor che muovi il sole, le stelle, il mare, tu dove sei? Che qualcosa che
CRT.
Devi ristrutturare la tua casa? Hai bisogno di intonaci? Di tinteggiature di interni ed esterni? Di rifiniture e pavimentazioni? Non preoccuparti, l'impresa adatta per tutte le tue esigenze è di Lala e Paluci. Offriamo prestazioni complete e competitive, assicurando un lavoro di ottima qualità nel rispetto delle tempistiche previste. È di Lala e Paluci, si trova in vocabolo Colle 060 25 Nocera Umbra. Contattaci al numero 328 1885 065. Esperienze professionalità nel settore delle costruzioni. Autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli, zona industriale sud, Gualdo Tadino, attrezzata per risolvere ogni piccolo grande problema. Riparazione e sostituzione cristalli e plastiche, lucidatura fanali opachi, riparazione certificata della scocca, gestione totale delle pratiche assicurative, servizio autosostitutiva. L'autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli la trovi nella zona industriale sud a Gualdo Tadino. Telefono 338 38 56 476.
Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Arti SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976 760.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
Allora, sindaco, è un po' di tempo che non ci sentiamo, cioè non tanto, insomma, ma come va?
Non tantissimo. Bene, bene, grazie.
Senti, bene, ci avviciniamo, no? A Natale e ho visto che è stato fatto l'allestimento tra l'arco della piazza e cioè il teatro e la
piazza Sovramura, sì.
E come mai è venuta questa idea?
Ma è venuta questa idea perché ci è stata proposta dai proprietari di questo allestimento. È una cosa che abbiamo ritenuto compatibile con quel posto, mi sembra una cosa anche bella, tra l'altro molto visitata, mi dicono, quindi sono i proprietari sono tra l'altro del nostro territorio, perché sono di Nocera Umbra, avevano questa disponibilità e l'abbiamo colto.
No, sì, no, abbiamo visto anche l'albero, alcuni hanno criticato l'albero, ma vabbè, è un albero ecologico, non si possono prendere alberi dalla nostra pineta, no?
No, non è che non si possono prendere, ormai abbiamo fatto da qualche anno una scelta che tra l'altro mi pare anche molto diffusa, di fare questi alberi appunto ecologici, evitando di tagliare le piante, e tra l'altro è un albero anche in questo caso molto fotografato, c'è anche il posto per andare dentro quest'anno, quindi abbiamo fatto questa scelta anche perché gli anni passati questo tipo di albero era piaciuto, quindi mi pare che anche questo sia di gradimento.
Vabbè, lo so, io non ascoltiamo sempre le critiche, sai, non ascoltiamo quelli che dicono bene. No, ma volevo dire, non nella pineta, però potremmo avere un albero senza danneggiare la pineta, perché ci sono degli alberi troppo fitti che vanno diradati, no?
Sì, sì, questo per carità, ma questo è un lavoro che dovrebbe essere fatto a prescindere dalla gestione della pineta, certo. Che vi ricordo non è più in carico al comune ormai da un po' di tempo, quindi
certo.
Chi di dovere dovrebbe provvedere a fare anche questo lavoro.
Sicuramente, poi dopo visto, ci sono anche le associazioni ambientaliste, come è successo alla Città del Vaticano, no? Con quel pino. Vabbè, allora veniamo invece centro storico, proprio stato abbellito per il Natale, però ci sono anche iniziative da parte dell'amministrazione, perché c'è un bando per far venire più persone, più giovani al centro storico. È molto interessante questo bando, sindaco, proprio per cercare di ripopolare il centro, no? Mi sembra che sia questa l'idea.
Ma noi in fase di proposta per il governo della città dicemmo già in estate che avremmo fatto due proposte finanziate dal bilancio comunale e tese a fare una iniziativa per il centro storico, quindi ieri li abbiamo presentati. Sono uno relativo alle attività economiche e produttive e uno per chi vuole venire a vivere in città e con particolare riferimento al centro storico. Quindi abbiamo messo dei soldi veri, 80.000 euro l'anno per 3 anni, che qualora non bastassero, magari fosse, siamo già pronti per vedere come rimpinguarli, però è un incentivo sia per attrarre nuovi residenti under 40 sia per incentivare le attività economiche esistenti o quelle che volessero prendere corpo all'interno del centro per fare in modo che possano essere aiutati.
Sì, questa è una bellissima idea, però sai benissimo che il centro storico, come tutti i centri, soffre della mancanza di parcheggi. Credo che il polo intermodale possa sopperire a questa, diciamo, mancanza, o parcheggi ce ne sono pochi, perché chi viene ad abitare il centro vuole che la sua macchina, non dico che parcheggiata sotto casa, ma comunque abbia uno spazio per poter parcheggiare non lontanissimo.
Ma allora, noi per i residenti abbiamo fatto già di concerto anche con le associazioni degli inquilini e anche con quelle dei commercianti una politica dove un parcheggio in centro con un abbonamento annuale ha un costo veramente risibile, credo non arrivi a 100 euro, quindi, come dire, l'auto si può tranquillamente parcheggiare. E poi abbiamo fatto questa scelta che ormai è irreversibile, e quella è liberare la piazza dalle auto, perché pensiamo che la piazza centrale della città debba essere la piazza centrale della città e non un parcheggio. Questo ci ha attratto all'inizio diverse critiche, ma con grande soddisfazione prendo atto che questa cosa sta transitando in maniera positiva, perché non esiste una piazza centrale al mondo utilizzata come parcheggio. Quindi ci abbiamo messo forse troppo per fare questa scelta, ma questa volta, tra l'altro, proprio ieri abbiamo ordinato, stiamo in attesa che arrivi il primo stralcio di arredo per delimitare la piazza. Ora abbiamo messo le transenne perché c'è l'albero, però verrà fatto da una delimitazione come Cristo comanda, con una prima stralcio di lavori che abbiamo già finanziato. Quindi, come dire, la piazza torna ad essere la piazza.
E anche per il, diciamo, passaggio veicolare ci sarà una chiusura, oppure continuerà a passare per il corso la macchina, diciamo.
Ma allora, intanto abbiamo interdetto il parcheggio, che è già un enorme passo in avanti. Cioè, poi è chiaro che noi, dando anche questi incentivi alle attività economiche, speriamo, anzi credo che a giorni già avremo i primi segnali di questa possibilità che abbiamo dato, perché la piazza può diventare sia in inverno che in estate, quindi in tutte le stagioni, un luogo dove le attività creano possibilità di incontro, oltre ovviamente alle iniziative che l'amministrazione comunale organizza sia in estate che in inverno. Quindi l'obiettivo è quello di far vivere il centro come deve essere vissuto.
A proposito di negozianti, di commercianti del centro, belle iniziative, tantissimi hanno partecipato agli eventi di Natale e anche l'amministrazione ha voluto dare il suo contributo con un bando, mi sembra, che premierà la vetrina più bella, insomma, per dire qui in centro chi viene vuol vedere anche cose belle, quindi mettete nelle vostre vetrine cose meravigliose, o sintetizzate.
Sì, questo è... anche questo è un segno che si sta invertendo un po' la rotta. Come avete visto, ci sono due banner all'ingresso e all'uscita dell'ascensore pubblico, con tutti i loghi di tutte le attività del centro. Quindi si è iniziato un nuovo percorso, di questo siamo molto contenti, bisogna sempre ovviamente migliorare, però come dire, c'è questa volontà di operare insieme. Le difficoltà non mancano ovviamente, ma piano piano stiamo coinvolgendo tutte le attività del centro e non solo, perché credo che questa sia la strada giusta per cercare di rilanciare questo nostro centro storico.
Ecco sindaco, scusami se interrompo, sì, perché tu parlavi della riqualificazione del centro storico. Tu sai come tutti i cittadini che abbiamo perso delle attività che erano, diciamo, come si può dire, storiche, come alimentare i pacchini, come le ferramenta a scatena, come il bar Gigetto, che nessuno sembra voglia prendere, che è un'attività che porta non solo gente in piazza, ma insomma che arricchisce il paese. E poi abbiamo perso anche il cosiddetto Bulgari, perché chi ce l'ha sostituito ha chiuso dopo meno di un mese, credo, quindi sì, non riusciamo a far recuperare queste attività.
Ma queste iniziative che abbiamo messo in campo, con particolare riferimento a incentivi a fondo perduto, puntano proprio a incentivare questa possibilità di nuovi investimenti. Certo, dico anche una cosa, e questi nuovi investimenti si fanno se c'è anche una richiesta economica da parte dei proprietari immobili, che deve essere urbana, diciamo così, no? Cioè digeribile. Se si chiede la luna, è chiaro che nessuno investe, questo mi pare abbastanza evidente. Quindi però
ma il comune non ha la possibilità di fare da intermediario in qualche modo?
Il privato, quando c'è una proprietà, la gestisce come meglio crede. Il pubblico può interferire negli affari privati.
Il comune è intervenuto con questo bando, credo che possa.
Esatto, abbiamo cercato di mettere in campo degli incentivi economici, ripeto, a fondo perduto. Quindi questo può fare il pubblico, poi le proprietà private, io spero che così come sono nate nuove attività anche in centro, se come confidiamo ci sarà una ripresa graduale anche della frequentazione del centro, molto probabilmente anche i proprietari di questi immobili saranno maggiormente propensi a dare seguito anche a prezzi un po' più contenuti rispetto a quelli che fino ad oggi sono stati richiesti.
Un'ultima battuta da parte mia, poi andremo ai saluti perché il tempo stringe. Sindaco, ho visto una bella iniziativa per tutti i cittadini che vogliono rinnovare il passaporto oppure rifarlo, non bisogna più andare in questura. Il comune di Gualdo-Tadino è dotato insieme alle poste di questo sportello per andare lì e quindi fare in maniera molto più veloce, quindi soprattutto senza dispendio di tempo e di soldi, di andare a Perugia in questura. Questa è una bella iniziativa, credo che sia uno dei pochi comuni umbri che ha cominciato.
Allora, le poste hanno lanciato l'anno scorso questo progetto Polis, che è un progetto su scala nazionale che coinvolge i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Noi abbiamo da subito interloquito con Poste Italiane e confermo che siamo uno dei primi comuni in Umbria dove questo progetto inizia. Tra l'altro questo servizio è il primo e è importante, è quello del rilascio dei passaporti, ma ne seguiranno altri, perché poi ci saranno via l'automazione di diversi servizi con sportelli digitali e anche la possibilità, sempre a cure e spese di Poste Italiane, di avere nuovi punti di ricarica per i mezzi elettrici, quindi è un rapporto con Poste Italiane che abbiamo instaurato e di cui siamo molto contenti.
Senti sindaco, chiudiamo qui con una mia piccola osservazione e poi ti salutiamo e ci risentiamo la settimana prossima anche per farci gli auguri poi per il Natale. E volevo, più che una domanda, è un ricordo. Tu come me non hai nostalgia di quelle belle pietre che erano una volta a Gualdo, che io sulla piazza, che poi sono sparite, sono andate da qualche parte in quella, un po' sulla Rocchetta, un po' l'hanno trafugata, eccetera eccetera.
Quali pietre fai riferimento? Panettoni? A quali pietre fai riferimento?
Le vecchie pietre che erano a Gualdo, quelle pietre quasi non bianche, ma quei pietroni grandi che erano a Gualdo, ti ricordi?
Ah, quelli enormi, sì, li ricordo.
Tu sei troppo giovane forse.
No, li ricordo, però ripeto, oggi siamo propensi a dare uno stile, un arredo che sia come dire, un po' uniforme rispetto ai centri che ci sono anche in Umbria, quindi non ci stiamo inventando niente. Ci sono tante piazze, tanti centri che hanno delle limitazioni di un certo tipo e su quello stiamo agendo. Quindi sì, quella era una cosa che tanti anni fa c'era, funzionava, era anche identitaria, ma che oramai credo non si trovi più, credo, da nessuna parte, né in Umbria né in Italia.
Grazie sindaco. E fra l'altro ricordiamo che il sindaco ha attivato anche un suo canale personale dove qualsiasi cittadino può chiedere cose. Risponderai in diretta lì oppure chi?
No.
Quindi, è un canale dopo essere anche insultato, insomma.
Esatto, sì, beh.
No, però chiudo su questa cosa perché
sì.
Devo dire che è stato sorprendente perché abbiamo avuto in un solo giorno più di 6.000 contatti sono arrivate già decine di considerazioni, segnalazioni, devo dire in forma molto educata e costruttiva. Quindi
bene, è una bella notizia questa perché di fronte a tanta maleducazione
di tutto un po'.
Ok, riprendiamo questo ultimo step, come si dice così, tecnico step.
Sì, intervento parlato.
Vabbè, tu hai già fatto la letterina per Gesù Bambino.
Le letterine quest'anno non ho trovato la penna giusta, non sapevo se scrivere con il colore rosso o nero.
No, perché le mie figlie fanno la letterina.
Mi
mandano tutte le cose che vogliono.
E quindi la indirizzano a Babbo Natale.
Sì, insomma i regali sono praticamente... richiesti, non è più quasi una sorpresa, insomma.
No, ma sono sempre stati richiesti. Poi la fantasia dei bambini si comincia da scuola elementare, no? Scrivere appunto i pensierini per Babbo Natale, che poi dopo per i piccolini credono che proprio Babbo Natale è quello che porta i doni, veramente li porta per la vigilia di Natale. Babbo Natale, no?
Sì,
perché non bisogna togliere questo pensiero a chi
noi,
i nostri
noi
amici
ci riferiamo piccoli. Generalmente a Gesù Bambino perché la nostra tradizione è più riferita a Gesù Bambino, mentre in America naturalmente c'è Babbo Natale eccetera. Volevo dire che io spererei che questo Natale in realtà ci porti come dono un po' di pace, la pace nelle zone in cui si stanno combattendo, stanno uccidendo, stanno rovine, non parlo soltanto della Ucraina, ma parlo anche della Israele, la striscia di Gaza, parlo anche della Siria, parlo anche insomma di tutti i posti dove c'è, purtroppo anche se siamo nel 2024, sta per finire, siamo ancora a trepidare per queste guerre ed avere centinaia di migliaia di morti.
Questo è l'augurio che ci facciamo, anche l'anno scorso eravamo qui a parlare proprio di questo pensiero, no? Della pace. La pace bisogna raggiungerla prima internamente, quando hai la pace nel cuore, credo che poi la puoi trasmettere, no? Qui è un discorso che noi possiamo mandare questo messaggio, non so se si riuscirà a ottenerla questa pace, perché ogni giorno, anche ieri sera, ho visto cose lì.
Beh, rischio grosso è che comincia a stendersi un po' troppo.
Diventi
qualcosa di globale, questo sarebbe una cosa veramente assurda.
Che porta alla distruzione dell'essere umano, infatti. Queste guerre così.
Se dovesse essere una guerra atomica, pochi si salveranno. Beh, sicuramente.
Appunto, non ci sarà un posto tranquillo dove andare, caro Carletto. Non so se hai pensato di emigrare da qualche parte, ma vedo che.
Nelle grotte di Montecucco.
Ma magari la grotta, come ci ha detto stamattina, abbiamo aperto con l'architetto Nello Todori, la grotta dove abbiamo scoperto l'acquedotto. È rimasta per tanti anni intatta quella parte lì,
certo.
Nonostante i lavori che ci sono stati, le guerre, no? Quindi è rimasta proprio intatta come era quando è stata costruita. Quindi vuol dire che una volta si facevano molto bene le opere.
Tra l'altro non si facevano con i tubi come adesso, ma solo con le pietre.
Non esistevano i tubi ancora.
Non c'erano le fabbriche che costruivano tubi. Quindi...
Però pensa la mente umana, no?
I romani hanno costruito dei bei e lunghi acquedotti, quindi hanno fatto delle opere, anche delle strade, delle opere di ingegneria. ingegneria veramente importanti, sì, interessanti.
Sì, sì, assolutamente sì. Quindi ecco, qui potevo, diciamo, c'è questa parte, e speriamo, ce l'ha detto sommessamente anche l'architetto Nello Teodori, che possa essere riscoperta, almeno ci possano essere dei lavori, di modo che si possa vedere l'acquedotto, ma i soldi non ci sono mai.
Non credo che potremmo riscoprirlo tutto, perché ci sono insediamenti, perché non si può, non si può sfondare una strada.
No, certo. No, quello sicuro.
È un po' complicato.
No, una parte dove è possibile. Possibile. Ecco, per dire, qui c'era l'acquedotto romano, l'acquedotto medievale, l'acquedotto del cardinale, insomma, questo per ricordare la nostra storia, perché il passato.
Cardinale Dal Monte comunque è più ricordato per quello, quello scempio che ha fatto sulla piazza, che ricordi che l'ha divisa in due.
Sì, come quindi... ce l'aveva già raccontato nello
Teodori. Sì, ne abbiamo già parlato. Cardinale Dal Monte avrà fatto anche cose buone, ma ha fatto anche cose meno buone. Comunque, pace all'anima sua.
Sì, perché per ripararsi dal vento, oppure per evitare, per non far vedere quel panorama al palazzo comunale, no? Il palazzo del Podestà, quindi insomma, tante cose.
Ha che fatto un grosso danno la piazza, comunque fa niente.
Rimarrà così nei secoli.
Non glielo perdoneremo comunque questo.
Stiamo andando verso la conclusione di questo appuntamento, sì, perché abbiamo parlato tanto con l'architetto Nello Teodori nella prima parte, e poi con il sindaco.
Non ti ho detto però che quest'anno c'è stato una produzione, no? Guardo, come sai, è un regali, eccetera. Certo. Le nostre colline sono produttrici di olio abbastanza buono, e pare che quest'anno, nonostante la produzione sia stata a macchia d'olio, nel senso alcuni hanno avuto molto, alcuni poco, alcuni niente, però pare che la produzione, per circostanze meteorologiche, per vari motivi anche casuali, la produzione sia una delle migliori degli ultimi 10-20 anni. In tutta l'Umbria c'è una produzione eccellente di olio.
Bene, quindi consumate olio umbro e starete bene. Questo era il nostro messaggio conclusivo. Perché
no, la qualità della vita che costa caro, ma in realtà, in realtà sull'olio non ci si guadagna poco.
Sì, no, quello è vero, però c'è il lavoro, e quindi c'è molto, molto lavoro. E poi se la qualità, la qualità è buona.
La qualità dell'olio umbro credo che sia la migliore, insieme a quello toscano probabilmente, sia la migliore in Europa e nel mondo.
Vengono comitive proprio per assaggiare le bruschette in Umbria.
Io so di molta gente che fuori dell'Umbria, anche in Europa, che ordina l'olio dai produttori umbri.
Quindi certamente. Da chi ha dei
specialmente
diversi...
a Trevi, che è il luogo in cui si dice ci sia l'olio migliore,
sì, per la sua conformazione geografica, sicuramente. Siamo in conclusione di questo appuntamento del mercoledì, ci risentiamo la settimana prossima con il sindaco, ci faremo gli auguri, perché poi il mercoledì successivo, tra 15 giorni, sarà proprio Natale, il giorno di Natale
non ci saremo
e quindi faremo gli auguri una settimana prima, con l'intenzione che sia veramente una bella festa quella del Natale, almeno la festa della famiglia, se potete state insieme ai vostri cari, ai vostri affetti, perché magari in questi tempi non c'è mai modo di starci insieme,
almeno per Natale abbandonate cellulari, computer, web, social, eccetera, e state insieme alla gente vera, insomma, non a quella virtuale, insomma.
Poi siccome è metà settimana, il giorno di Natale, quindi la vigilia di solito non si lavora, il giorno dopo è Santo Stefano, quindi magari uno ha la possibilità di fare una settimana quasi di vacanza, per certi aspetti, chi ha questa possibilità. Quindi ecco
io volevo ricordare che c'è un invito, non so se è arrivato anche a te nelle mail, da parte dei venditori ufficiali come Amazon, come Temu, questi poste, che dicono che quando vi arriva un avviso che c'è un pacco fermo, dovete ritirarlo, dovete pagare delle cose, è una truffa. Voi rivolgete, dovete, se non avete un pacco, vabbè, lo sapete che non c'avete un pacco, ma se aspettate un pacco, avvisano che è, rivolgetevi sempre al sito del vostro fornitore e controllate se
è vero o meno.
No, perché c'è questa truffa che circola in giro.
Beh, quindi non fatevi truffare, soprattutto
non,
per Natale.
Non è la sola, ne parleremo anche le prossime volte, ma ci sono parecchie truffe sul web.
Non siate così buoni con i truffatori, anzi, cercate di metterli subito alla porta. Grazie Carletto.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, buona giornata e buona